طردوا الأجداد.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا
سلام. Novantunesima trasmissione su Radio Wombat e prima trasmissione dell'anno. Rivolgiamo quindi i nostri auguri di buon 2022 a tutti gli ascoltatori. Dedichiamo l'edizione di oggi all'inammissibile attacco allo Stato italiano da parte dell'ambasciata di Israele, che si è permessa di attaccare Laura Boldrini, presidente del Comitato Permanente per i Diritti Umani nel Mondo, comitato costituito in seno alla terza commissione affari esteri, per aver ammesso l'audizione in videoconferenza di due dei rappresentanti delle sei ONG palestinesi accusate da Israele di terrorismo, la ONG Adamir e la ONG Alak, che hanno fornito documentazione alla Corte Penale Internazionale sui crimini di Israele e sono state sbrigativamente accusate di terrorismo. Ascolterete parte degli interventi dei due rappresentanti le ONG, seguite dalla replica all'ambasciatore israeliano dalla voce stessa della presidente della commissione, Laura Boldrini, in un'intervista a Rai 2 del 23 dicembre scorso. Seguirà poi la rubrica Un Adicum, Io ti chiamo alla solidarietà, questa volta a cura di Pax Christi, con l'intervista di Riccardo Michelucci a Violette Curi di Nazareth del 29 novembre 2021 in occasione della giornata ONU per la Palestina. Seguirà la consueta rassegna stampa, oggi quasi esclusivamente dedicata all'incontro Abu Mazen-Gantz, seguita da un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi la nostra rassegna stampa sarà incentrata sull'incontro che Mahmoud Abbas, leader dell'autorità palestinese, ha avuto con il ministro della difesa israeliano Benny Gantz. Incontro avvenuto il 28 dicembre scorso nell'abitazione dello stesso Gantz nella città di Rosh Ha'Ain e che segna il primo incontro formale in Israele dal 2010. I media mainstream hanno visto in questo incontro un segnale di una possibile ripresa di una trattativa politica. Di tutt'altro avviso sono invece alcuni analisti politici e soprattutto i palestinesi che non si sentono rappresentati dall'ANP e dalla sua politica. Adesso vi spieghiamo il perché con l'aiuto di alcuni articoli, i cui link troverete poi sul nostro blog. In seguito all'incontro, Gantz ha dichiarato di aver discusso della messa in pratica di misure economiche e civili, sottolineando l'importanza di approfondire la collaborazione sulla sicurezza al fine di prevenire il terrorismo e la violenza per il benessere sia degli israeliani che dei palestinesi. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che l'ANP, attraverso le forze di sicurezza palestinesi che svolgono il ruolo di cane da guardia degli occupanti israeliani, garantiranno la repressione già in atto dall'esercito sionista contro il rischio di una terza intifada, che si è cominciato ad intravedere nel maggio scorso con gli scontri seguiti alla vicenda di Sheikh Jarrah. Infatti, è questa la preoccupazione più grande di Israele al momento. Pare che tra i vari provvedimenti presi vi sia il divieto in Cisgiordania di raduni di massa per celebrare la liberazione dei prigionieri, la confisca di striscioni della resistenza e arresti contro il movimento studentesco. E come verrà ricompensato da Gantz questo impegno sulla sicurezza da parte di Abu Mazen? con misure di rafforzamento della fiducia nelle aree civili e dell'economia. Significa che Israele rivedrà il sistema di riscossione delle tasse dei palestinesi ai valichi di frontiera, in modo che arrivino direttamente nelle casse dell'ANP. Questo porterà da subito un anticipo di 30 milioni di dollari da parte di Israele. Verrà legalizzato inoltre lo status di 9.500 palestinesi privi di documenti che vivono in Cisgiordania e a Gaza. Non è un caso che questo incontro tra Gantz e Abu Mazen sia avvenuto adesso. Infatti, nei prossimi 3 mesi si dovranno svolgere due importanti incontri dell'OLP e di Fatah, e quindi fondamentale per il leader dell'ANP è presentarsi con una posizione rafforzata. L'incontro tra Gantz e Abu Mazen è stato tuttavia condannato sia dal Likud, il partito di destra israeliano che si trova all'opposizione e che non vuole assolutamente concedere niente ai palestinesi, sia dal Fronte Popolare e sia da Hamas. Hamas ha bollato con parole di fuoco questo incontro, definendolo una provocazione per il popolo palestinese, sottoposto all'ingiusto assedio di Gaza e all'aggressione quotidiana, e invita il popolo palestinese a dichiarare il suo rifiuto a questo accordo che di fatto costituisce una resa all'occupazione e all'attuazione dei suoi piani. Il Fronte di Liberazione Popolare della Palestina sottolinea come questo incontro serva a bloccare qualsiasi rivolta popolare palestinese e alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato occupante, chiudendo a qualsiasi soluzione politica. Concludiamo questa rassegna stampa con una delle notizie più belle che sono arrivate in questi ultimi giorni, cioè quella della liberazione di Hisham Abu Awash dopo 141 giorni di sciopero della fame. Il prigioniero Abu Awash, detenuto nelle carceri israeliane in regime di detenzione amministrativa, quindi senza accuse e senza processo da oltre un anno, ha vinto la sua battaglia. Israele ha ceduto e il 26 febbraio lo libererà. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
فلسطين انت الروح ونن العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعينينا
فلسطين
انت الروح ونن العين
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا
Salve a tutti e a tutti, sono Petra e adesso vi presento dei brevi passaggi che abbiamo ritenuto particolarmente significativi dell'audizione di due organizzazioni palestinesi, Hadamir e Alak, svoltasi presso il Comitato sui diritti umani della Camera dei Deputati, presieduto da Laura Boldrini. Nella successione sentirete Sahar Francis, avvocatessa di Hadamir, e l'avvocato Jabarin Shawan, direttore generale di Alak. Di seguito, ecco cosa ci dice Sahar Francis, avvocatessa di Adamir.
In effetti, ciò che il ministro israeliano cerca di fare quando ricorre alla legislazione antiterrorismo del 2016 è un'azione di annessione giuridica, per così dire, perché stando al diritto internazionale, Israele non può attivare il proprio diritto civile nei territori occupati. Secondo il diritto umanitario internazionale, noi siamo soggetti al diritto umanitario internazionale, al diritto internazionale dei diritti umani e alle ordinanze militari israeliane, non al sistema, all'ordinamento civile israeliano. Noi riteniamo che il ricorso all'ordinamento civile civile israeliano sia importante per loro a livello internazionale, per mostrare alle organizzazioni internazionali che loro operano perché ciò permette agli israeliani di creare casi, a intentare azioni nei confronti delle entità internazionali che continuano a sostenere le organizzazioni palestinesi. Contro di noi ovviamente hanno le ordinanze militari, come ho detto, ordinanze militari che si avvalgono di regolamenti di sicurezza, compresi quelli britannici, emendati dalle ordinanze militari. Con questi regolamenti il governo militare può dichiarare illegale qualsiasi raggruppamento, e questo vale per tutti i partiti politici palestinesi, contro i movimenti degli studenti, contro i sindacati e così via. Quindi è molto facile per loro dichiarare illegale, organizzazione legale, qualsiasi gruppo, dichiarando che ci si fonda su informazioni segrete. Questo è un altro punto che vorrei sottolineare. Far luce sulla questione dei procedimenti giuridici nei confronti del sistema israeliano. Diritto civile o procedimenti del diritto militare. In entrambi i casi le informazioni segrete, i dossier segreti sono impiegati e presentati davanti a qualsiasi tribunale, e a questa informazione noi non possiamo accedere, non possiamo esaminarla, non possiamo difenderci in un giusto processo, salvo a meno di non disporre di questa informazione. E noi abbiamo chiesto al governatore militare emendamenti per accedere a questa informazione segreta, per poter fare appello. Finora però non ha risposto a questa richiesta. A gennaio riteniamo di fare appello, ma sulla nostra decisione pesa il fatto che si possa accedere all'informazione necessaria. A questo livello pensiamo che la parte israeliana non disponga di altre informazioni a parte quelle fornite ai paesi europei in quel dossier segreto che l'ultimo mese è stato poi pubblicato dai media israeliani, soprattutto Haaretz e un altro giornale, che hanno pubblicato il contenuto di questo dossier segreto che la parte europea ha dichiarato insufficiente per sostenere accuse così gravi contro la nostra associazione. Non ha considerato che costituisse prova contro un'organizzazione come la nostra. È importante per noi mettere in luce l'importanza di prendere decisioni più concrete a questo livello, soprattutto da parte degli stati europei come l'Italia, la Francia, la Germania e altri paesi che così a lungo hanno investito, puntato sulla società civile palestinese, vuoi attraverso progetti diretti, vuoi attraverso rapporti di cooperazione con organizzazioni locali e internazionali. Non penso che dovreste aspettare così tanto per ricevere più informazioni dalla parte israeliana. Se davvero si fondano su ulteriori informazioni, devono presentarle. Perché aspettare oltre? È l'ora di prendere una decisione finale, e questa decisione del ministro israeliano dovrebbe essere revocata, e le ordinanze del governatore militare dovrebbero essere interrotte, perché non ci sono prove di accuse tanto gravi. Non sto a ripetere ciò che avete inserito nella sua, ciò che lei ha inserito nella sua introduzione, Presidente, sulla posizione ONU e in particolare dell'alta commissaria e dei vari relatori speciali ONU, che hanno dichiarato, in particolare il relatore speciale sulla situazione antiterrorismo, che ha detto chiaramente che si tratta di manipolazione della legislazione antiterrorismo a livello internazionale.
Sui pendii delle colline, dinanzi al crepuscolo e alla legge del tempo, vicino ai giardini dalle ombre spezzate, facciamo come fanno i prigionieri. Facciamo come fanno i disoccupati. Coltiviamo la speranza.
E la decisione del procuratore del Tribunale Penale Internazionale di aprire un'indagine contro le violazioni israeliane dimostra quanto noi siamo professionali in materia di raccolta di prove e quanto noi lavoriamo secondo gli standard internazionali quando si tratta di crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi nei territori occupati. La comunità internazionale permette cose del genere, ciò significa che altre democrazie, altri paesi democratici del mondo possono facilmente affermare che le organizzazioni umanitarie sono organizzazioni terroristiche. Dovreste guardare a cosa ha fatto la Cina il mese scorso quando ha dichiarato che Amnesty è un'organizzazione terroristica e ha chiuso la Cina gli uffici di Amnesty in Cina. È la stessa cosa che sta cercando di fare Israele con i suoi attacchi alla società civile palestinese, alle sue associazioni nei territori occupati, pur continuando a dire che loro sono l'unica democrazia della regione. Israele è sempre più chiaro ormai, anche alle organizzazioni israeliane come B'Tselem e altre organizzazioni per i diritti umani, è sempre più chiaro a loro che la politica israeliana, non solo nei territori occupati, ma anche all'interno di Israele, all'interno delle frontiere di Israele, c'è sempre più legislazione discriminatoria nei confronti dei cittadini arabi di Israele, palestinesi di Israele. Ci sono prove di una politica di apartheid e coloniale da parte di quello Stato. Non c'è più tempo ora per discutere dell'intero conflitto israelo-palestinese, delle ragioni e dei torti e di tutti i discorsi legali. Ma voglio sottolineare la questione della giustizia, perché sono avvocato. Alla fin fine io lavoro nei tribunali militari israeliani, anche in quelli civili, lo faccio da più di 30 anni, vi posso assicurare. Venite sul nostro sito web www.adamir.org per leggere le informazioni giuridiche, le analisi giuridiche che stiamo facendo su questo sistema di tribunali militari. Capirete perché questo sistema non può essere visto come un sistema giudiziario, un sistema su cui possiamo fare affidamento sulle sue decisioni. Un piccolo esempio di ciò che significa avvalersi di informazioni segrete contro qualcuno. Due settimane fa noi abbiamo rappresentato un avvocato 77enne arrestato dagli israeliani con l'accusa di essere coinvolto in attività di favoreggiamento di queste sei organizzazioni. Era membro e sostenendo noi il PFLP. E il tribunale militare lo ha rilasciato su cauzione perché ha detto, a causa della sua età, delle sue circostanze, a causa dei problemi, delle prove, abbiamo deciso di rilasciarlo fino alla fine del processo. Il procuratore militare è però ricorso contro questa decisione. Alla fine il tribunale ha alzato il livello della cauzione. Il procuratore militare allora cosa ha fatto? Ha emanato un'ordinanza amministrativa militare di detenzione della durata di 6 mesi fondandosi su informazioni segrete. Ecco cosa fa Israele da più di 55 anni nei confronti del popolo palestinese. Ecco perché noi affermiamo che questo è un sistema discriminatorio di apartheid e non possiamo fidarcene. Ecco perché noi cerchiamo di raggiungere la comunità internazionale, soprattutto a livello ONU, in modo da costringere Israele a rispettare i diritti umani, il diritto internazionale, rispettare le decisioni prese a livello di Consiglio di sicurezza e di Assemblea generale, nell'ambito del rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani, senza che ci siano due pesi e due misure. Israele va trattato con lo stesso standard che vale per il diritto umanitario, per il diritto internazionale, come si fa con qualsiasi altro paese che viola sistematicamente i diritti umani.
Sì, grazie, è molto chiaro quello che ha detto. Adesso passerei la parola al dottor Jabarin e poi chiuderei questa audizione. Grazie.
Quando gli aerei scompaiono, spiccano il volo le colombe, bianchissime, lavano la gota del cielo, con ali libere riprendono il bagliore e il possesso dell'etere, del gioco. In alto, ancora più in alto, volano via le colombe bianchissime. Ah, se il cielo fosse vero, mi ha detto un uomo che correva fra due bombe.
Segue adesso una parte dell'intervento dell'avvocato Jabarin Shawan, direttore generale di Halak.
Che fino ad oggi gli israeliani non hanno rivelato nessuna delle loro informazioni e conoscono bene il livello della nostra credibilità, della nostra professionalità, perché hanno visto che tutte le porte si sono chiuse davanti a loro, quindi hanno raggiunto il livello della decisione politica di dichiararci terroristi. Questo noi non lo rispetteremo, non rispetteremo queste decisioni, non le attueremo e continueremo a fare il nostro lavoro per una sola ragione. Lavorare nel campo dei diritti umani non è un reato, per noi è una fede, in questo crediamo, lavoriamo per il futuro dei nostri figli anche. Ecco qual è la cosa principale. Sono sicuro che cercheranno di prosciugare le nostre risorse, aggrediranno anche il sistema bancario, premeranno sui nostri finanziatori, sui nostri partner affinché smettano di finanziarci. Stanno molto inventando su questo in questi giorni, stanno premendo su alcuni dei nostri partner. Un altro aspetto è che noi abbiamo avuto successo nella narrazione. Gli israeliani cercano sempre di apparire come uno Stato democratico, come uno Stato rispettoso dello Stato di diritto, ma non è così. Dalla nostra parte noi lo vediamo non solo come una potenza occupante, ma neanche come una potenza occupante ordinaria. Non è un'occupazione ordinaria, è un sistema di apartheid coloniale. Ecco questo, e questo lo riconoscono le organizzazioni dei diritti umani di tutto il mondo. Sono tutte arrivate a questa conclusione, che questo è un sistema di apartheid, quello che si vige in Palestina. Si tratta di un regime coloniale che si aggiunge all'occupazione. Ecco cos'è che rende furiosi, nervosi gli israeliani. Cercano di farci tacere, di zittirci. Ecco ciò che affermiamo. Io li sfido ad approvare una sola delle accuse che hanno nei loro dossier. Non hanno elementi, sono cose ridicole che nessuno Stato, neanche i loro amici più stretti, può prendere sul serio queste accuse. La questione è: qual è la posizione delle parti terze? Difendere i diritti umani, lo Stato di diritto. È giunta l'ora di mostrare che voi trattate Israele in modo eccezionale, ma facendo così andate contro i principi del diritto internazionale e anche contro la speranza delle persone. Noi lavoriamo in questo campo cercando di mantenere la speranza nella mente delle vittime, e questo è importante nella giovane generazione, nelle loro menti. Immaginatevi se io, la collega, domani noi andiamo, organizziamo una conferenza stampa e diciamo ai nostri ragazzi: non credete più nel diritto internazionale, è uno spreco, lo usano come un bastone nelle loro mani per picchiarci. Tutti possono farlo, tutti. Il diritto internazionale non vale per Israele. Israele è un caso eccezionale. Se arriviamo a questa conclusione, a cui non vogliamo arrivare, cosa penseranno le persone? No, noi non ci arriveremo perché crediamo nei principi del diritto internazionale, ma immaginatevi se si arrivasse alla conclusione che Israele è un caso eccezionale, non vale il diritto internazionale, fate come volete per proteggere i vostri diritti. E per chiedere giustizia a favore delle vittime. Ecco qual è la questione. Questo è, per me, è il pericolo per il futuro. Va presa una posizione decisa. L'UE ancora non l'ha fatto, anche se sappiamo che ci sono istituzioni a livello UE che sostengono i principi. Ci sono però altre istituzioni e altri dirigenti che prendono ordini da Tel Aviv, non dai propri paesi, dalle proprie capitali. Abbiamo nomi, li conosciamo bene, e il modo in cui agiscono. Prima di essere stati designati e poi nel corso del loro mandato. Questo è il momento della verità e dovete prendere una posizione forte. Noi ci rivolgiamo all'Italia affinché si schieri con forza a favore dello Stato di diritto, dei diritti, dei principi del diritto internazionale, e prenda anche una forte posizione a favore della giustizia, a favore delle vittime, non solo per noi e basta.
Non lasciateci soli, non abbandonateci, le nostre perdite da 2 a 8 vittime al giorno dopo giorno e 10 feriti, 20 case, 50 ulivi, e aggiungete le altre perdite, il poema, l'opera teatrale, la tela incompiuta.
Segue adesso una parte dell'intervento dell'avvocato Jabarin Shawan, direttore generale di Halak.
Hanno paura, e perché? Dopotutto è un tribunale internazionale che faccia giustizia. Quando noi sproniamo i palestinesi a dire il Tribunale Penale Internazionale, gli diciamo: guardate, il Tribunale Penale Internazionale agisce contro i palestinesi, ma se anche voi, se commettete reati analoghi, sarete perseguiti dal Tribunale Internazionale. Quando si dice che non siamo selettivi, andate a vedere cosa facciamo sul nostro sito sulla situazione dei diritti umani nei territori occupati. Anche reati commessi dai palestinesi. Un'altra cosa è che io non sono un politico. So tante cose. I palestinesi in uniforme che vanno a uccidere i bambini palestinesi ovunque nel mondo, Ma se questo fosse un conflitto militare sarebbe un crimine di guerra. Siccome non è un conflitto armato, siamo in tempo di pace, è ormai una pratica diffusa in ogni paese, è un crimine contro l'umanità. Ecco, invito l'onorevole Orsini e l'onorevole Billy a l'invito a venire in Palestina, a vedere con i propri occhi, incontrare le vittime di entrambe le parti. Fatelo, vi prego. Siamo pronti ad accogliervi, a rispettare le vostre conclusioni finali, ma non potete dire che non si può dire che sono una vittima e poi commettere crimini sotto questo titolo. Bisogna chiamare le cose con il loro nome. Noi non difendiamo nessun partito politico, difendiamo le vittime, e noi siamo per la giustizia a favore delle vittime e pensiamo a mantenere la speranza nelle generazioni future. I palestinesi hanno il diritto alla libertà e al rispetto dei loro diritti, compreso quello all'autodeterminazione, che è anch'esso un diritto umano. Un altro tema è che senza la giustizia non sarà possibile una pace reale, una pace sostenibile. Senza un rendimento dei conti non ci sarà giustizia. E continueremo, io, la mia organizzazione, i miei colleghi, continueremo a batterci per la giustizia, per la responsabilità, e coopereremo con il Tribunale Penale Internazionale, e anche se ci chiudono, se ci arrestano, se ci fanno qualsiasi cosa, continueremo perché per noi questo non è un lavoro. Quello di batterci per i diritti umani a favore delle vittime non è un semplice posto di lavoro. Ecco perché continueremo. Io non rispetto la decisione israeliana, non l'attuerò, non la rispetto. Il nostro punto di riferimento è il diritto internazionale, i valori del diritto internazionale, i suoi principi. Questa è la questione. Questi sono i nostri criteri e i nostri punti di riferimento. Invito tutti a schierarsi a favore della giustizia e dello Stato di diritto e contro chi ci attacca, cerca di lasciarci senza risorse, di zittirci e di zittire tutti i partner che abbiamo, italiani, spagnoli, tutti. Perché aver paura del sistema della giustizia internazionale? Ecco perché non entro nella discussione politica. Andate sul nostro sito web, leggete quello che scriviamo. Gli israeliani non hanno mai messo in dubbio le nostre informazioni o le nostre analisi legali, mai. Perché per loro è facile, è una decisione politica. Io ti dichiaro organizzazione terroristica, è fatta. I terroristi non possono definire terroristi gli altri.
Bene, allora la ringrazio, ringrazio anche gli interpreti per il lavoro e dichiaro chiusa questa audizione.
Voi, ritti, in piedi sulla soglia, entrate, bevete con noi il caffè arabo, sentirete che siete come noi. Voi riti in piedi sulla soglia delle case, uscite dalla nostra alba, ci sentiremo sicuri di essere uomini come voi.
Ecco, crediamo che questi brevi passaggi siano stati sufficienti a mostrare le continue campagne denigratorie che vengono perpetrate nei confronti della società civile palestinese, nonché i tentativi di mettere a tacere ogni voce palestinese e di criminalizzare ogni forma di resistenza all'occupazione attraverso l'utilizzo dello strapotere delle corti militari e attraverso gli abusi che sono consentiti dalle leggi israeliane. Agli interventi dei due rappresentanti palestinesi hanno fatto seguito interventi di Forza Italia e della Lega, che non sono stati in grado di affrontare quanto detto dai due palestinesi, ma hanno ripiegato al solito su terrorismo e antisemitismo, e a questi è seguito un breve conciliante intervento di Piero Fassino. Ciò che è stato invece motivo di indignazione è stato l'attacco da parte dell'ambasciata israeliana, che si è dichiarata scioccata che due organizzazioni terroristiche siano state invitate a parlare, e ancora ha dichiarato: «L'invito è un riconoscimento per il terrorismo e contrasta con l'aspettativa di impedire ad organizzazioni terroristiche di operare all'interno di strutture civili e di impedire che qualunque forma di finanziamento finisca nelle mani delle organizzazioni terroristiche», confermando con queste dichiarazioni che ai palestinesi deve venire sempre e comunque vietata la parola. A tale dichiarazione, che è stata subito servilmente seguita dai nostri maggiori giornali, giornali che prendono per oro colato tutto quel che dice Israele, ecco che ha reagito la presidente Boldrini in un'intervista su Rai 2 che adesso vi faremo sentire.
Non si placano le polemiche tra l'ambasciata israeliana in Italia e la presidente della Commissione Diritti Umani della Camera per aver audito a Montecitorio due ONG accusate di fiancheggiare il terrorismo palestinese. Laura Boldrini parla di interferenza irrituale. L'intervista è di Giovan Battista Brunori.
È veramente irrituale che un'ambasciata si possa permettere di fare questo tipo di interferenze. Una scivolata veramente sgradevole.
Così la presidente del Comitato sui diritti umani della Camera, Laura Boldrini, risponde al duro attacco dell'ambasciata israeliana per la decisione di audire a Montecitorio due organizzazioni non governative palestinesi accusate di collaborare con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
Queste due associazioni sono parte di un gruppo di sei, contro cui sono state fatte accuse gravissime da parte del governo israeliano, e l'accusa è di terrorismo.
Sente di poter escludere che ci siano stati contatti tra queste ONG e organizzazioni terroristiche o passaggio di denaro?
Siamo in attesa di avere queste prove, proprio perché anche per noi è importante capire chi sono queste persone, ma al momento le prove non ci sono.
Ci può essere qualche commistione, secondo lei? Pensa di poterlo escludere?
Vede, l'onere della prova sta a chi fa l'accusa, cioè hanno detto che queste associazioni, che sono note per fare un buon lavoro e che da anni e anni collaborano con gli organismi internazionali e con i governi di molti paesi nell'ambito della cooperazione internazionale, hanno fatto accuse gravissime. Allora, sono loro che devono dimostrare queste accuse, perché a noi non risulta. Noi stiamo facendo un'azione del tutto legittima e avremo anche molto interesse ad ascoltare l'ambasciatore quando verrà audito in Commissione Esteri. Questo si fa in un Parlamento democratico.
Laura Boldrini ha ricevuto molte manifestazioni di solidarietà da voci autorevoli. Innanzitutto è stata diffusa una lettera aperta a firma di 14 autorevoli personalità israeliane, tra le quali 4 ex ambasciatori in Francia e Sudafrica, 5 ex parlamentari, l'ex procuratore generale di Israele ed ex giudice della Corte Suprema, l'ex capo dell'Agenzia Ebraica, l'ex presidente del Parlamento e l'ex presidente del Nuovo Fondo Ebraico. Ed ulteriore sostegno è stato espresso anche dall'Intergruppo Parlamentare Pace in Medio Oriente, il Dipartimento Esteri del PD, B'Tselem, quindi una delle più grandi ONG israeliane, Amnesty International, la statunitense Human Rights Watch, Rete Italiana Pace e Disarmo, Oxfam e Ambasciata Palestinese in Italia.
بتصف الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك تكون من جسد وتزوق خط اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي تجاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض اقتناع
Un Adicum.
La rubrica Un Adicum questa settimana è a cura di Pax Christi, con l'intervista di Riccardo Michelucci a Violette Curi, cittadina di Nazareth, laureata in farmacia a Roma, esercita la professione a Nazareth da più di 40 anni, da sempre impegnata nel lavoro per la giustizia e la pace, membro dell'Organizzazione Araba per i Diritti Umani, è una delle fondatrici di Sabil, il movimento ecumenico per la giustizia e la riconciliazione tra i popoli.
Quello che chiederei a Violette di raccontarci è un po' quella che è la situazione politica attuale alla luce appunto del non soltanto della pandemia, ma della situazione politica nel senso stretto del termine.
Grazie Riccardo, buonasera a tutti i partecipanti anche, e grazie a Pax Christi di accordarsi questa opportunità di esprimersi come palestinesi. Io vorrei clamare questa giornata di solidarietà del popolo palestinese, la speranza senza fine, perché sono convinta che finché c'è un popolo consapevole, finché ci sono voci che cercano la giustizia e la verità, c'è speranza. Finché c'è un popolo consapevole della sua propria identità e cosciente dei propri diritti, c'è speranza. La politica cambia, ma il popolo rimane. Sono passati 74 anni, commemoriamo oggi, 74 anni di ingiustizia, sofferenza, insicurezza, strappatura del popolo, 74 anni di oppressione o piuttosto di soppressione dell'identità e dell'esistenza dei palestinesi, anche siamo andati a chiamare questo conflitto, e io non vedo che c'è un conflitto, perché quando si parla di conflitto si parla di due parti quasi uguali, mentre qui si parla di una ingiustizia dove c'è un oppressore e un oppresso. Quindi lo sguardo si deve cambiare tutto il modo di come considerare il problema. Il nuovo governo, mi hai chiesto come, il nuovo governo che ha veramente difficilmente visto la luce. Ha preso più di 6 mesi dopo le ripetute elezioni, ma è un governo che manca di coesione. Lo scopo essenziale era di liberare Israele da Netanyahu, ed era lo stesso scenario che abbiamo visto 20 anni fa, alla fine del primo governo di Netanyahu, tra il 1996 e 1999, e poi Netanyahu è tornato. La politica di estrema destra dello Stato di apartheid, la politica del razzismo estremo, la politica dell'occupazione, la politica degli insediamenti illegali, della legge dello Stato-nazione degli ebrei e tutto ciò che ne deriva rimangono al punto di prima. Nulla di fondamentale che possa dare spiragli o dire che c'è stato un cambiamento. È vero che con l'aderenza del partito islamico Ram e la partecipazione di Mahmoud Abbas al governo, fa finta che la prima volta nella storia di Israele che i deputati arabi partecipano al governo, ma quelli non rappresentano la realtà del popolo palestinese sul terreno, ma piuttosto ideologie islamiche e interessi proprio del partito politico. È vero che ci sono stati delle promesse di tipo finanziamento, soprattutto per i villaggi non riconosciuti, oppure di fare qualche rinnovamento, oppure certi budget per certi per certe località arabi, ma nulla ne è stato ancora applicato. Siamo sempre allo stato di parole e promesse, come ne abbiamo visto nel passato tante
volte. السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي في توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبت بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato Mohamed Assaf, Palestine Enti El Ruh, Palestina Tu sei lo spirito. A seguire avete ascoltato brani tratti da Stato d'assedio, poesie di Mahmoud Darwish, dalla voce recitante di Giovanni Melis, sulla musica di Anwar Brahem. Per ultimo avete ascoltato Unadicum. E con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 26 gennaio alle 17.30 sempre su Radio Wombat. Inshallah!
Jump, jump, jump.